Prendiamo il Salmo 34-33. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e ogni timore mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che lui si rifugia.
Temete il Signore e suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Venite, figli, ascoltatemi, e vi insegnerò il timore del Signore.
C'è qualcuno che desidera la vita e ama lunghi giorni per gustare il bene.
Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
Sta lontano dal male e fa il bene, cerca la pace e perseguita.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellare dalla terra il morto.
Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, e gli salva gli spiriti affranti.
Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore.
Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà sterzato.
La malizia uccide l'empio, e chi ode il giusto sarà punito.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo, devi dire?
No, il versetto sesto mi sembra sia perfettamente intonato al brano di contemplazione di questa sera. Là dove dice, guardate a Lui, sarete raggianti, quel vostro volto sarà raggiante, cioè la luce che viene da Lui invade noi, ci permea.
Abbiamo visto già per quasi un mese di fila la scena della croce, nelle varie prospettive, e come si potrebbe ritenere, va bene, è finito tutto, il Signore è morto in croce e lì basta. Ora invece da lì tutto comincia, e proprio tutti i Vangeli sono d'accordo nel porre ai piedi della croce l'inizio della Chiesa, l'inizio dell'umanità nuova, cioè il Vangelo comincia da lì. E d'ora in poi però il Vangelo è strano, parto da una constatazione. Il Vangelo di Tommaso, che è un Vangelo apocrifo molto antico, termina con queste parole. E Gesù va sul Monte degli Olivi prima dell'ascensione con i suoi apostoli, ma c'è Maria Maddalena che vuol seguirli e si ostina con Pietro e Pietro la vuol cacciare via. Allora Pietro dice a Gesù, c'è Maria Maddalena che vuol venire con noi, ma non può perché è una donna. Allora Gesù dice: stai tranquillo, io ne farò un maschio, perché nessuna donna, se non diventa maschio, può entrare nel regno di Dio. Così termina il Vangelo di San Tommaso, che è il Vangelo gnostico, dove la donna è interpretata l'elemento materiale, l'elemento negativo, quindi va abolito. Ora il Vangelo qui è esattamente il contrario: dopo la morte di Gesù è solo questione di donne. Ci sono tre donne ai piedi, due al sepolcro perché una è andata a far come gli uomini, e tre di nuovo il giorno della risurrezione. Con queste tre donne comincia l'eredità, comincia il Cristo vivente nella storia. Si rompe il vaso, esce il profumo, proprio dal vaso rotto del corpo del Figlio di Dio esce il profumo di Dio sulla terra. E il profumo sono queste donne, che sono ancora il profumo e la presenza, che sono ancora la presenza continua di Dio nella storia e sono il principio della Chiesa, della comunità. E il Cantico dei Cantici termina con le parole, Cantico 8.5, uno degli ultimi versetti, dice: sotto il melo ti ho svegliata, dice lo sposo allo sposa, là dove tua madre ti ha concepito. Con l'umanità nuova si sveglia ai piedi della croce. Vedendo quell'amore assoluto di Dio, cessa il sonno, cessa la paura, cessa la morte, c'è il risveglio. E Giovanni dice: guarderanno quelli che hanno trafitto. Proprio guardando quello che abbiamo trafitto, nasce qualcosa di nuovo. Dal costato di Adamo è stata generata Eva. Dal costato del Signore trafitto nasce l'umanità nuova. Ed è interessante la scena che tutti conoscete di Adamo che genera Eva dal costato. Una cosa strana, perché un uomo che genera una donna, prima che gli inglesi ci pensassero, noi non ci pensavamo. Invece è fondamentale. Cosa vuol dire? Eva prima non esiste né l'uomo né la donna, esiste l'uomo indistinto che dorme, cioè esiste nessuno. Quando è che esiste Adamo? Quando dalla ferita del suo cuore nasce Eva. Cioè, quando lui ama la donna, la genera, perché l'amore fa vivere, la genera dalla ferita del suo cuore. Allora nasce Eva, ma nasce anche Adamo, come colui che ama. Non so se è chiaro. Ognuno di noi amando genera l'altro e lo lascia vivere così com'è e lo ama. Quindi anche l'uomo può diventare madre in questo senso, se no, poveretto, non è uomo. E questa scena di Adamo addormentato, da cui nasce Eva, è la stessa che usa Giovanni sulla croce, dal costato trafitto di Cristo, cioè contemplando l'amore infinito che ha Dio per me, io nasco, sono generato da questa vita. Nasco come uomo nuovo. Capisco chi è lui e capisco me, vedo il suo volto e nel suo vedo il mio, è la mia nascita. Quindi ai piedi della croce c'è la nascita della Chiesa, della comunità. E quello che fanno queste tre donne sono i tre momenti fondamentali della fede cristiana, che si sintetizza nel battesimo. Cosa consiste il battesimo? Lo spiega Romani 6,3, Colossesi 2,12 e tanti altri. Il battesimo è morire con Cristo. Il battesimo è essere consepolti con Cristo. Il battesimo è risorgere con Cristo, uscire dal sepolcro. Sono esattamente quello che fanno queste tre donne. Ai piedi della croce, ci fermeremo questa sera, cosa fanno queste donne? Ecco, poi le vedremo nel sepolcro, cosa fanno queste donne, e poi nella resurrezione cosa fanno queste donne. Sono esattamente quei tre aspetti del nostro battesimo. Dopo aver letto il Vangelo, aver contemplato il crocifisso, comincia il battesimo. Battezzarsi vuol dire andare a fondo, entrare. Queste donne si immergono in questo amore di Cristo, muoiono a se stesse, al proprio egoismo, perché vedono finalmente uno che li ama infinitamente. Allora si immergono fin dentro la morte, cioè accettano anche il limite, anche la morte, e escono persone nuove, cioè persone che accettano sé nel loro principio e nel loro fine, perché c'è un amore che le genera e del quale vivono, e ormai vivono di questo amore che ha già vinto la morte, perché la croce è già vittoria sulla morte. Quindi ci fermeremo in questo periodo prima di Pasqua e dopo Pasqua proprio sul senso del nostro battesimo che parte dalla contemplazione della croce. E questa sera ci fermeremo sulla contemplazione della croce vista da queste tre donne.
Tre donne e due versetti, solamente due versetti. Stavo pensando che bisogna prestare attenzione e quando soprattutto i racconti, quindi anche la proposta biblica, si restringe a un versetto, per esempio Marco capitolo 1, versetto 35, dove si dice della preghiera di Gesù, oppure a un versetto più recente, contemplato da noi, capitolo 15, versetto 21, che è quello del Cireneo. Ecco, qui due versetti e c'è una cosa molto intensa e bella anche. Mentre per sé va detto anche che le donne occupano un posto ragguardevole, sempre più andando avanti, adesso per la risurrezione diventeranno addirittura le inviate apostole che testimonieranno la risurrezione. Ora, Marco capitolo 15, 40-41. Ora c'erano anche delle donne che guardavano da lontano, tra le quali anche Maria di Magdala e Maria, madre di Giacomo il minore, Giuseppe e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.
E con lo sguardo dell'Evangelista, tra le tante cose che c'erano da vedere, isola queste tre donne e poi molte altre donne. E attraverso questi due versetti vuole indicare la nascita della Chiesa, come vedremo. E questi due versetti sono un compendio, diciamo, di ecclesiologia, di teologia della Chiesa, e spiego. Do i termini. Il primo fatto è che sono lì ai piedi della croce. La Chiesa nasce da lì. La seconda è che è fatta da donne, vedremo perché. La terza è che guardano, seguono, servono, salgono con lui fino a Gerusalemme. Sono tutte le note della Chiesa. Essere ai piedi della croce, contemplare la croce, l'essere donna, il seguire, il servire, il salire con lui a Gerusalemme. Cioè, sono tutte le note essenziali della comunità cristiana che ritroviamo qui dentro. E allora cominciamo subito a vedere, già non c'è molto da leggere, cominciamo dall'inizio a commentare. La prima cosa è che stanno lì. Gli uomini non ci sono, perché ci sono cose importanti da fare. Stai lì a vedere un morto, scusa. Perdi tempo. Poi magari anche ti commuovi, cose indecenti. Poi, scusa, si sta iniziando il regno di Dio, e Gesù era bravo, ha fallito, ma noi ci teniamo a queste cose. Sono ideali giusti, sacrosanti, andiamo magari a organizzare l'esistenza, cioè a proteggersi per la paura. Cioè, gli uomini, quando c'è nulla da fare, siccome sono intelligenti, si ritirano, no? Queste donne invece non sono intelligenti, gli vogliono bene e stanno lì. La prima cosa importante. Cioè, la Chiesa nasce non da qualcosa che facciamo perché siamo furbi, bravi, intelligenti, diciamo di essere così, cioè ci rifugiamo nelle nostre paure, non ha il coraggio di star lì a contemplare quest'amore. Star lì. E la forza più grande che uno possa esistere e possa avere è quella di star lì. Contemplare quest'amore. E il battesimo è questo. Star lì e guardare. E voi notate che in genere noi non guardiamo dove non possiamo fare. Se c'è un povero possiamo fargli l'elemosina senza guardarlo, gliela diamo. Se non gliela diamo ci giriamo dall'altra parte, no? Non osiamo guardare, perché se guardi l'altro ti entra. Ciò che guardi ti entra nel cuore, e se guardi bene tu vai fuori di te, prendi compassione dell'altro. E l'occhio è l'organo più debole, non fa niente. Se fa qualcosa è perché non ci vede bene, disturba. Lascia entrare l'altro e fa uscire te verso l'altro. Ecco allora come nasce la Chiesa, l'umanità nuova, da questo sguardo. Questo sguardo che fa sì che il Cristo crocifisso, l'amore di quest'uomo, che veramente è Dio, uno che ama così, entra nel loro cuore. E lo lasciano entrare. L'ultimo miracolo era stato proprio quello di guarire la vista. E il penultimo ancora di guarire la vista. Il problema è guardare, non fare. Lasciare entrare. E quel che vedi ti compromette. E guardando entra nel loro cuore questo amore, il Cristo crocifisso, e loro guardandolo non solo entra lui, ma loro stessi sono sulla croce, perché se vedi la persona che ama lì, l'occhio ti porta verso quell'altro, è un ecstasy, ti porta fuori di te. Quindi realmente loro guardando la croce cosa sentono? Sentono per Cristo quella compassione, quella simpatia che è la stessa che Dio ha sul mondo. Sentono quell'amore per lui che lui ha per loro. È tutto qui il cristianesimo che ci salva. Avere per Dio quell'amore che Dio ha per noi, che ci ha mostrato sulla croce. E immergersi in questo, e vivere di questo. Allora sei uomo nuovo generato dall'amore, generato alla libertà, che sai da dove vieni, da questa ferita d'amore, e sai dove vai, vai verso questo amore, e sai cosa fai, vivi questo amore. Tutto il guardare.
Guardare e l'esserci. Stavo pensando proprio, credo magari in termini molto quotidiani, però non credo impertinenti, stavo pensando che proprio davvero la grazia presuppone la natura, cioè quello che qui avviene, ed è una grande grazia, presuppone quello che è un dato di fatto. Racconto, ieri ero all'ospedale, da tempo non ci andavo, mi sono soffermato abbastanza a lungo, ecco, notavo che in una situazione di sofferenza, di dolore, beh, intanto direi numericamente prevale la presenza femminile, gli uomini ce n'erano pochi. E poi c'è un modo diverso di stare lì, esserci da parte delle donne e da parte degli uomini. L'uomo vedi che è imbarazzato, non sa cosa fare, perché deve fare, si rifugia nel fare. La donna sta lì. Ecco, vabbè, d'accordo, magari uno dice saranno modelli culturali un domani, però credo che almeno quello che si può rilevare adesso strutturalmente è così. La donna c'è nel momento della sofferenza. La donna conosce la vita al suo sorgere e anche al morire. Gli uomini, non so.
Allora capite come è vero il Vangelo di San Tommaso all'incontrario. Ogni uomo che non diventa donna in questo senso non entra nel regno di Dio. Che saper guardare, accogliere, concepire, sentire l'altro dentro e uscire da sé. Che non è solo per il cimitero, ti tira fuori l'altro che vedi. E vedete, è proprio questa, è tutto questo. Vedere, lasciare entrare, uscire e amare come sei amato. È la contemplazione della croce. Da qui nasce la Chiesa, sotto il medo di un svegliato. Prima di contemplare quest'amore, l'uomo dorme e la donna cura. Cioè è ancora morto. Perché non è ancora nato. Chi non è amato non è nato. È solo contemplando questo amore infinito che io nasco così come sono. Nel bene e nel male, peccatore giusto, non importa, sono. Finalmente libero di essere quel che sono.
esisto per l'altro, che mi ama dando la vita per me. E allora io muoio al mio io egoistico, non vivo più per me, vivo anch'io per amore, cioè rispondo all'amore. E questa è la morte battesimale, muore il mio egoismo, il mio falso io, la mia preoccupazione su di me che mi rende chiuso in me stesso e mi toglie le relazioni con gli altri, la libertà. Finalmente sono libero da questo. Percepisco questo amore, lo accolgo e rispondo a questo amore. Questo mi dà la mia identità, ed è la libertà cristiana ed è la salvezza dell'uomo questa identità. Ed è la croce che dà all'uomo questa identità, nessun altro me la dà. Ogni altra persona che mi vuol bene, dai genitori, è certamente qualcosa che mi rimanda a questo. Ma è certamente finito. Qui è un amore che va oltre la morte, è un crocifisso già morto. Ed è importante questo sguardo di compassione, patire con, sentire con, di simpatia. E lo sguardo di queste donne sulla croce è lo stesso sguardo di Dio sul mondo, su di noi. Vivono dello stesso sguardo, cioè dello stesso amore, cioè della stessa vita, perché l'amore è la vita. Quindi l'amore di Cristo che è morto non è morto, ha dato a noi la vita e noi viviamo di questo amore, che è il suo spirito. E noi viviamo finalmente liberi da figli, perché il fratello ci ha amato così. Per questo non bisogna mai stancarsi di guardare lì. È la sintesi di tutto. Ed è quell'immergersi, cioè andare a fondo in questo amore. Mentre noi siamo immersi nelle nostre paure, nella nostra notte, qui finalmente ti immergi nella luce. E mentre l'andare nella notte ti chiude in te stesso, nel ti difendi, questo invece ti dona tutta la libertà di un volo infinito. Allora questa è la prima caratteristica della Chiesa, questo stare lì a guardare.
Mi viene in mente ancora senza voler sovraccaricare, però ancora scorgo un significato in questo sguardo che non è, come dire, uno sguardo curioso, che rileva, constata, ma è uno sguardo estatico che fa uscire da sé. Questo è uno sguardo che manifesta desiderio e allora diventa preghiera e diventa, si può dire davvero, esegesi, teologia della croce, cioè la comprensione di quello che è il gesto di amore del Signore. È preghiera e teologia. Questo sguardo.
E l'oggetto dello sguardo è importante, Luca lo chiamava teoria, questo oggetto. Teoria è lo spettacolo di Dio, cioè Dio dà spettacolo di sé sulla croce, finalmente lo vedo faccia a faccia. Vedo la faccia di colui dal quale sono nato, vuol dire nascere, vedere la faccia della madre. Finalmente vedi la tua vera faccia che è quella lì. E questo amore infinito per me è la mia vera faccia, il mio volto, la mia identità, non quel che temevo nelle mie paure. Ecco, qui bisogna sostare davvero all'infinito ed è questa contemplazione il centro di tutto. È la salvezza del mondo, dell'universo, che tutto è stato creato in Cristo, tutto è amato dal Padre infinitamente, nel Figlio, come partecipazione alla vita filiale, e lì tutto ritrova il suo riscatto, la sua identità, la sua luce. E allora nulla va perso e tutta la creazione è bella. È l'uomo molto bello, quell'uomo che ha messo in croce il Signore. Secondo, queste guardano da lontano, è bello osservare da lontano, anche Pietro da lontano, poi andando sempre più vicino lo terranno in mano, il corpo nelle mani, lo deporranno nel sepolcro, creerà una distanza questo sepolcro che vedremo, però sono vicine, lo metto dentro. E poi entreranno nel sepolcro e scopriranno che non è lì perché è dentro di loro. Quindi sempre più vicino, il movimento sempre più vicino a questo amore, prima da lontano, poi da vicino e poi addirittura dentro.
E queste sono donne, ecco, le donne hanno consuetudine con la vita, col limite, con la morte, conoscono il mistero. Ecco, e sono tre, ricordate che c'erano tre discepoli prediletti che hanno visto la trasfigurazione, che hanno visto l'agonia nell'orto, che erano l'immagine della resurrezione e della morte. Ecco, all'uomo è riservata l'immagine della vita e della morte, a queste tre donne la realtà della morte e della vita di Gesù. Sostituiscono i tre discepoli prediletti. Perché? E perché guardano, e poi soprattutto perché sono donne. È passato da poco l'8 marzo, ecco, le donne hanno delle qualità fondamentali che sono le stesse di Dio. E posso spiegarle, già tanto nessuno si offende. Dio è stupido ed è debole. Perché ama. Se fosse un po' egoista sarebbe intelligentissimo, furbissimo e prepotente. Noi abbiamo questo concetto di intelligenza e di forza. Le donne invece hanno la sapienza e la forza dell'amore, che rende debole e stupido nel senso del furbo. Il furbo qui sono già tutti scomparsi di uomo. La loro forza qui, è chiaro che deve andare via. Cosa puoi fare davanti alla morte? È stupido stare lì. E invece è proprio lì che capisci la vita. Quindi hanno le qualità stesse di Dio, che sono le qualità fondamentali della Chiesa, la debolezza e la stupidità di Dio e dell'amore. Quel che dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi. La stupidità e la debolezza di Dio che confonde la sapienza dei sapienti e la forza dei forti. È la forza dell'amore che si rende debole, vulnerabile di tutto il male dell'amato. È tanto forte da portarlo. Tra l'altro pensavo, no, una debolezza tale che anche davanti al limite ultimo non va indietro. C'è la morte, il limite ultimo, la solitudine. Valica la solitudine ultima della morte, la compassione. E la debolezza non lascia solo neanche ciò che è totalmente fuori. C'è un amore che va oltre tutto, anche la morte, e supera la soglia ultima della vita. È una cosa grande, ecco. E allora capite, le qualità della Chiesa sono stare ai piedi della croce, guardare, avere queste qualità di queste tre donne invece dei tre discepoli, che ovviamente, dicevamo, sono scomparsi perché ci sono cose importanti da fare. Primo, salvare la pelle, ma non oso dirlo. Secondo, vedere poi come salvarla, giustificandola bene, e poi possibilmente passare al contrattacco. E invece no, è qualcos'altro.
Guardavo al fatto... È un fatto culminante, un punto di arrivo, poi sarà anche un punto di partenza. Punto di arrivo, questo stare delle donne, l'esserci e il guardare, che è come il risultato delle qualità che vedremo dopo, sono tipiche del discepolo, cioè il seguire, servire, salire a Gerusalemme. Cioè tutto questo culmina lì, con l'esserci e il guardare. L'azione che culmina nella contemplazione.
E poi anche la vera azione nasce da questa contemplazione. Cioè, un seguire, un agire che non nasce dalla compassione, dal sentire profondo, non è un agire vero, è un agire di potere. Quindi questa compassione, questo sentire, è il principio di ogni agire. È un agire per passione. Il resto invece è un agire per prepotenza sull'altro. E ci accorgiamo bene se la nostra azione ha come molla la simpatia per l'altro, o semplicemente l'altro è l'oggetto del mio potere, gli faccio delle cose buone così io valgo. Ecco. E tra l'altro la qualità fondamentale di Dio è questa compassione che l'ha portato a mettersi dentro di noi nella stessa situazione. E queste donne fanno il reciproco, muoiono a se stesse e vivono il suo stesso amore. È la vita divina, il principio, poi c'è ancora il resto, ma già tutto viene da qui. Questo è il concepimento del battesimo, questa immersione. E da questa compassione, diceva Filippo, seguono poi le caratteristiche fondamentali che nel Vangelo di Marco costituiscono le caratteristiche del discepolo e della Chiesa. La prima è seguire.
Di qualcosa magari sui nomi o no. Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo il minore, Giuseppe, Salome, chi sono?
Sono abbastanza ignote per sé, ed è bello. Tranne Maria di Giacomo e di Giuseppe, probabilmente la zia di Gesù. Maria di Magdala non si sa bene chi sia, e Salome non si sa bene chi sia, ed è bello.
Allora ne sappiamo abbastanza.
Ci sono volumi interi comunque sull'argomento, ma è bello, cioè sono certamente persone che amano il Signore e hanno un nome ben preciso. Ed è interessante, no, che nella Chiesa poi si parlerà di Pietro, Giacomo, Giovanni e faranno tante cose importanti, importantissime. Ma ci fossero queste donne, non ci sarebbero mica loro.
Sì, è vero.
Non sapevano né dove l'avevano messo dopo morto né che era risorto. Stava là chiusi nel cenacolo per paura. Sarebbe ancora lì a organizzare la resistenza alle loro paure. Queste invece no, sono in relazione con lui. E nella vita e nella morte. E oltre la morte. Come lui con loro. E poi lo seguivano. È la prima caratteristica del discepolo. Chi ama segue. Fa lo stesso cammino. Fa le stesse scelte. Perché lo segue? È perché gli vuol bene, perché è stato conquistato, perché lui è la sua vita, per quello lo si segue. E perché è la mia vita? Lo vedo lì, da questo sguardo. E dal termine sequela fa da trama a tutto il Vangelo di Marco, che è seguire il cammino di Gesù. Poi non solo seguivano, ma servivano. Ricordate il primo miracolo, la suocera di Pietro che serviva? Gesù definisce se stesso, io sono venuto per servire, e servire vuol dire in concreto amare l'altro con la propria vita, il contrario che asservire, schiavizzare. E queste donne sono come Gesù, servono, amano, in concreto, non a parole, ma con i fatti in verità. Sarebbe l'altra qualità del discepolo. E poi interessante, non erano solo tre, qui si corregge, e molte altre, e qui vuole insistere, scusa, perché dice molte altre donne? Poteva dire almeno c'era qualche uomo. Giovanni che scrive il suo Vangelo, lui dice c'ero anch'io. No, insiste che proprio sono tutte donne, molte altre.
Sì, una schiera di discepoli al femminile. Tra l'altro notate i verbi che sono esposti, non è un rilievo così semplicemente una finezza, il fatto che sono all'imperfetto, non è che dice che l'avevano seguito, che l'avevano servito, perché stanno seguendolo ancora, stanno servendolo ancora. Sono espressione proprio dello spirito stesso di Gesù.
E poi hanno seguito e seguono ancora, hanno servito e servono ancora anche quando il cammino va in salita a Gerusalemme, dove i discepoli sono tutti fuggiti.
sono salite con lui, è l'altra qualità del discepolo, la definitiva, perché lo si segue? Per essere con lui. E loro sono con lui. Come? Come lui è con loro. In questa compagnia più forte della vita e della morte, e che vince la morte. Ecco, questo è il principio della Chiesa, il principio della nostra vita, il principio del battesimo. Guardare lì viene questo. Capite anche perché allora abbiamo cercato di fermarci un po' a lungo sulla contemplazione della croce il mese scorso, senza aver fretta, perché quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete, conoscerete io sono, è lì che conosciamo Dio. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. È lì che siamo attratti finalmente. Cioè, vedendo il Signore crocifisso, finisce la fuga da Dio. Adamo, dove sei? Sono fuggito perché ho avuto paura. Ora non ho più paura, vedo perché sei lì. Ora vengo. E guardo. Te lascio entrare, esco da me e vivo di questo amore. Ecco, questo è il fondamento della nostra vita. E come vedete è un fondamento in estrema debolezza, la debolezza estrema di Dio, la debolezza estrema di queste donne. Ed è questa la fonte di tutta la vita nuova. Questa debolezza che poi è l'amore.
Io non riesco da capire cosa è questa debolezza, perché più ci penso, più vedo queste donne come persone, non a caso sono donne, perché sanno, le donne sanno accogliere, non dico in generale, ma una donna sa accogliere, sa seguire, sa servire, e quindi a me sembra che abbiano un cuore intelligente, che siano intelligenti, non stupide, scusa.
Sembra così.
O deboli.
Sembra così, ed è vero che è così.
Su che cos'è la...
Esatto, ma io voglio dire semplicemente che sono stupide e deboli come Dio. Che Dio ha questa stupidità e debolezza che è l'amore. L'uomo invece ha quell'intelligenza e forte che è l'imbecillità dell'egoismo, sul quale strutturiamo tutti i nostri rapporti. Sul quale strutturiamo tutti i nostri rapporti. Fino a quando non passiamo a questa debolezza, siamo fuori dalla vita. Siamo ancora nella violenza e nella morte, e lì alla croce viene smontata tutta la potenza e tutta la sapienza mondana, tutto quello che vediamo nei libri, nella televisione, nella politica, nei rapporti, e si nasce uomini nuovi, perché cambia il modo di valutare la realtà. Sembra debolezza, è la forza di Dio questo, chiaro, però non bisogna dirlo troppo in fretta, perché uno pensa il contrario, compresi i discepoli, chiaramente.
I discepoli maldestramente, per esempio, hanno tentato di difendersi, difendere Gesù, questi non si difendono, cioè hanno tentato un'azione che voleva essere intelligente, poi a un discepolo riesce di tagliare semplicemente l'orecchio al servo del sommo sacerdote. Avevano costruito un loro progetto, questi probabilmente non hanno pensato di sedersi a destra e a sinistra. E Paolo nella lettera ai Corinti, il primo capitolo, dice appunto della stoltezza, stupidità della croce, sono espressioni sue, e dice che così è lo stile di Dio, ha scelto ciò che è debole per confondere ciò che è forte, ciò che non è per confondere ciò che è. Sui nomi anche, no, avevo accennato... A me piace quando c'è un elenco di nomi, che sia di discepoli, che sia anche di discepole. Significa questo, che Dio non è che prenda delle persone, chiami delle persone in blocco, le chiama nominativamente, cioè dicendo il nome, quindi tessendo un rapporto personale. E però non è detto che, siccome sono nominate, sono egregie, sono persone distinte. Tanto i discepoli come queste sono... sappiamo chi siano, tutto sommato, sono di nessun rilievo, ecco. Grazie, buon servizio.
Era un attentato.
Precipitava.
Sono accorto. Bene, allora sostiamo un pochino anche noi lì, in questa contemplazione, leggiamo il testo, e poi direi dovremmo abituarci a stare lì in silenzio molto a lungo.
Luca, il testo è che comunque il motore che sentono queste donne non è un andarsi a cercare la croce, perché questo è il modello che vogliamo, è perché semplicemente sono innamorate di questo niente. Cioè, per cui la percezione è che non bisogna andarsi a trovare chissà che cosa, ma soltanto nello stare, nel vivere fino in fondo il quotidiano, l'esperienza di oggi, di quello che ti viene attirato da questo uomo.
Chi sta uscendo? Sospensione.
Ma volevo riassumere un po' la questione che diceva. È come se alla fine di tutta questa storia non fosse la sindrome che è un negativo rispetto, cioè è come se il regno di Dio fosse il negativo della realtà. O se vogliamo, la realtà per un programma, ci fosse una specie di negativo del regno di Dio. Perché in fondo tutti questi antitesi, no? Se non siete come bambini, se non siete come donne, invece che sono donne, invece il potere, il non potere, servire, invece farsi comandare, la ricchezza, la povertà, cioè, si potrebbe fare un elenco infinito, no? Di questi. Forse è questo un po' la sintesi del messaggio, non lo so, come se ci fosse il regno di Dio che è esattamente uguale, ma è come, non so, quell'universo sopra destra o sinistra, cioè una specie di la materia, l'antimateria, non so, una cosa, questa intuizione che mi sembra essere dietro a questa lettura, non so.
Io suppongo che questa intuizione sia un'evoluzione di quelle che avevano i discepoli chiusi nel cenacolo, che non stavano lì a guardare la croce, probabilmente facevano questi ragionamenti dopo, ma è vero, cioè, è vero, però è qualcos'altro, è vero. E sono lì davanti alla croce e guardano, dopo per considerazione sono vere, fanno i teologi, gli uomini bravi nel cenacolo chiusi sopra, tranquilli, magari a tavolino dopo. E qui è qualcosa di molto più fondamentale che sconvolge la vita. Da qui nasce il mondo nuovo, da questa cosa. Queste tre donne che guardano. E molte altre, tutti quelli che seguono dopo.
A quello che mi ha colpito moltissimo è forse quel verbo molto semplice, guardare, perché l'ho collegato subito al nostro correre quotidiano, no? E mi sono chiesto se sono capace ancora di guardare, o se noi guardiamo di sfuggita, o se noi guardiamo, se vediamo solo l'esigenza della persona, ma non guardiamo la sofferenza della persona, cioè essere presenti ma non guardare. Questo secondo me è sconvolgente.
E circa guardare, mi raccontava quando c'era la guerriglia tremenda in Mozambico e che c'erano delle sole in ospedale, una capanna della foresta dove curavano i malati, li uccidono, quelli tagliuzzati, che a un dato punto avevano deciso di andare via perché non si poteva più fare nulla. Che, insomma, l'ospedale era sotto la direzione di un militare russo di 19 anni.
potevamo più fare nulla, allora hanno deciso e hanno comunicato alla comunità cristiana che andavano via perché non c'era più nulla da fare. Allora un anziano si è alzato e ha detto, sì, ma la mamma non va via, davanti al figlio c'è più nulla da fare, e sono rimasto. E questo è valso molto di più di tutto quello che hanno fatto in tanti anni. Lo star lì. Dove c'era nulla da fare. Cioè, la forza del non fare, lo star lì, guardare, è qualcosa di divino. Ed è la vera azione.
Mentre gli altri sono via perché ormai era morto, basta, tutto finito, no? Queste persone che invece erano rimaste non potevano vedere oltre.
Ma io non sto lì a domandarmi le intuizioni oltre perché non valgono molto. Cosa ho davanti? Hai davanti morto quello che ami. Non è una gran bella intuizione, a prima vista. Dopo però...
Ma c'è anche un po' di fiducia, di
aspettative. No, può darsi, ma io non credo. Credo che sia qualcos'altro, la cosa che va oltre è il loro star lì che è divino, che loro stessi non capiscono ancora. E mi fa piacere per difesa degli uomini che l'ha capito un evangelista maschio che parla di queste donne, quindi anche gli uomini sono riscattabili.
L'ha capito o gliel'hanno riferito le donne?
Gliel'ho fatto capire, ecco. Va. Comunque almeno deve aver capito qualcosa perché raccontandolo sembra che si vedi che degli apostoli non li nomina più e vengono fuori solo le donne. Quindi è per tutti, sì. E credo che il gesto dello star lì è quello il gesto divino. Sta lì guardando però, non stordito, chiuso. E guardando questa morte. Capite allora che il cristianesimo, il battesimo è davvero l'esperienza mistica d'amore che fa nascere di nuovo, cioè si vive di questo amore. E non è un amore qualunque, è l'amore di Dio proprio, perché questo è Dio. Appena detto la riga prima. Quel Dio che nessuno ha mai visto, eccolo lì.
A me veniva in mente un po' come una cosa che avevo osservato prima Filippo, quando parlato della sua esperienza in ospedale. Io tra l'anno scorso e quest'anno sto vivendo un'esperienza, certe cose simili, ho fatto servizio civile in una comunità per malati di AIDS, adesso sono volontario. La cosa più difficile per me perlomeno è stare accanto a una persona a letto o in poltrona che sta male senza fare nulla. È molto più semplice accudirlo, pulirlo, farlo mangiare, ma stargli accanto, magari in silenzio, è la cosa più difficile. E allora a me personalmente capita dopo un po' di reagire in vari modi. O mi metto a fare altro, mi alzo e me ne vado. Magari torno dopo un po', però stare lì accanto è difficile.
Ed è interessante, no? È difficile perché ci vuole fare qualcosa. Chi ama non gli è difficile, non può staccarsi da lì per sé. È interessante.
Vedete, il Vangelo sembrava chiuso, invece proprio è qui che si apre il Vangelo. Rotto il vaso esce il profumo, e il profumo è proprio la presenza, con la presenza ormai Giuseppe. È questo amore che si effonde dappertutto, e queste donne sono le prime a coglierlo e a trasmetterlo, diventando poi il modello di tutta la Chiesa, no? Fa lo stesso cammino, di cui questo è il passo, è il punto d'avvio, ecco. Anche capire che il cristianesimo è sostare davanti a questo amore, vivere di questo amore, e della libertà che dà questo amore, è tutto. Ripeto, a me fanno appena infinito quando vedo la gente che va in chiesa per l'obbligo festivo, quando si fa memoria della croce, no? La sua beata passione, sono andati per obbligo. La più grave offesa fatta a Dio. È la cosa più bella che ci sia.
Veniva così collegato al discorso del guardarsi, il discorso del silenzio, per cui non volevo parlare perché parlare appunto mi sembra contraddire questo che dico, però mi sembrava sentire questo discorso dello sguardo collegato però a stare zitto, ecco. Tante volte invece le parole dietro le parole mi nascondo.
Non so se intuite come il guardare lì dà un'estasi, cioè ti fa uscire di te finalmente. Esci, nasci, esci dal tuo involucro, perché tu stesso, vedendo questo amore, anzi. Credo che è un cammino, no?
e il cammino è proprio il guardare che cresce, perché lasciare entrare questo che c'è già, che la realtà c'è già, io non la guardo, no, guarda, ogni volta che la guardi cambia qualcosa in te, e più la guardi poi lo puoi vedere sempre, diventi sempre più te stesso e nasci come uomo nuovo perché vivi di questo amore. Quindi Paolo diceva, no, ai Galati, io vi ho dipinto davanti agli occhi il Cristo crocifisso, come mai vi siete lasciati sedurre e l'avete dimenticato? Cioè tutta la sua catechesi è dipingere davanti agli occhi il Cristo crocifisso. Perché è davanti a questa immagine, all'immagine di questa realtà, che uno capisce qualcosa, capisce chi è Dio e chi è lui. E più lo guarda, più capisce, più cresce nella sua identità, che è questo amore per il dono dell'Infinito. Proprio anche il saper stare davanti alla croce guardando è importante. E la cosa più bella che fa la Chiesa Cattolica, al di là di tutto, anche se non spiego magari tanto bene la scrittura, ma si può spiegare anche molto peggio, dicendo la propria interpretazione, è che c'è croci dappertutto. È la sintesi, cioè, guarda lì, vedi tutto. Perché vedi anche tutto il male, perché certamente è la cifra di ogni male, ma vedi tutto l'amore in Dio. Interessante, dicevo prima, no, che la prima parte del Vangelo si chiude col miracolo della vista a due rate, vede gli uomini come alberi che camminano, poi bisogna vedere l'uomo sull'albero, allora vedi tutto chiaramente a distanza di cosa. E il secondo miracolo del cieco, che è l'unico della seconda parte del Vangelo, e l'ultimo è ancora il cieco di Gerico, per vedere che cosa? Quel che avverrà l'ha guarito 6 giorni prima di questo giorno, Gesù. Vedrà al 6° giorno la creazione dell'uomo nuovo. Ecco, non so allora se almeno abbiamo capito qualcosa anche della parola battesimo, almeno la prima parte. È immergersi, morire con Cristo, perché davvero muori con l'altro se tu lo guardi. La compassione uccide. Uccide il mio egoismo. Sono lì anch'io, come lui è per me e con me. Allora davvero è una morte mistica la croce. È morto al proprio peccato, al proprio egoismo, per nascere a quest'amore, vivere di quest'amore. E Paolo dirà, vivo io, non più io, è lui che vive in me, la vita che vivo la vivo per l'amore di lui, perché lui ama me. La mia vita è tutta risposta a quest'amore. È chiaro, è un cammino che dura tutta la vita.